piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Не боюсь ничего уже.
Quella che avete ascoltato si chiama Amelia, una bambina in un rifugio a Kiev, penso, o in Ucraina comunque, canta per fare coraggio alle altre persone che stanno sotto le bombe. Non a caso non canta una canzone qualsiasi, canta una delle canzoni più note della serie delle principesse Disney, con Let It Go, in italiano All'alba sorgerò, che canta Elsa la principessa quando viene esiliata dal suo regno perché hanno scoperto che ha il superpotere di controllare il ghiaccio e si costruisce una sua città tutta fatta di ghiaccio. È una canzone che dice praticamente non ci lasciamo andare, non ci perdiamo d'animo, ricominciamo da capo. È sintomatico sia una bambina ucraina che ci ricorda improvvisamente il legame emotivo che in fondo l'immaginario dei cartoni animati da Disney la uniscono a tutte le altre bambine che oggi ascolteranno, magari che stanno in situazioni meno drammatiche, meno critiche. E è abbastanza significativo che oggi sia una bambina a ricordarci quella che è una festa ormai logorata dall'abuso che ne è stato fatto, ma mai quanto oggi vale la pena comunque ricordarla, che è la giornata della donna, che già Radio 24 sta ricordando in ogni dove, logicamente, come viene distinto, portando in primo piano l'esperienza delle donne ucraine. Io oggi vorrei fare una doppia riflessione per introdurre l'argomento di oggi. Quanto ha questa bambina di esperienza in comune con le bambine che vivono in questo momento alle nostre latitudini? Nulla, soltanto il cartone animato di Frozen, soltanto tutto quello che per lei era la vita fino a una settimana fa, fino a 10 giorni fa. Cosa hanno in comune le immagini iconiche delle donne ucraine che in questi giorni, in questo giorno in particolare, portiamo in primo piano per ricordarci la giornata in cui si ricordano tutti i diritti e tutti i soprusi che hanno subito le donne? Ma con le donne le nostre latitudini non hanno in comune assolutamente nulla. Sono donne in questo momento che ricoprono un ruolo atavico, lontano, arcaico, il ruolo di occuparsi dei figli quando gli uomini vanno in guerra. Gli uomini vanno a combattere, le donne si prendono i ragazzini e se ne vanno per portarli al sicuro. È qualcosa che appartiene ai primordi della nostra, del nostro cammino evolutivo. E oggi questo viene celebrato. Donne che con grande coraggio, come sempre hanno fatto tutte le donne nelle situazioni critiche, si occupano della progenie, della figliolanza, della speranza, del futuro, che tutto possa ricominciare. Tutto questo l'ha capito perfettamente Amelia, che avrà 10 anni, 11 anni, e lo esprime attraverso una forma di poetica contemporanea che non ha radici in nessun'altra tradizione che in quella delle principesse della Disney. E le rappresentazioni iconografiche delle donne ucraine che vediamo oggi sono variegate, sono moltissime, ma non le vedo rispecchiare nulla che appartenga a ciò che vediamo ogni giorno alle nostre latitudini, nel bene e nel male, nello splendore e nell'abiezione, nel vilipendio e nell'esaltazione. Donne che si sposano con il Kalashnikov sulle spalle, assieme ai loro commilitoni, pronte a riprendere la guerra accanto al loro uomo. Una mamma che attraversa un passaggio pedonale, vestita come le tante mammine pancine che accompagnano i loro bambini a scuola, con una bambina con lo zainetto, con il suo cappottino. L'unica nota che contestualizza questa immagine, che la madre anche lei ha il Kalashnikov sulle spalle, e poi donne stese per terra in pozze di sangue assieme ai loro figli, donne che hanno subito sulla loro carne per prime quello che è l'oltraggio finale della guerra. Qual è la sintesi di tutto questo? Beh, la sintesi di tutto questo è che in questa giornata vorrei riflettere su come si sta mediando tutto questo bagaglio di complessità e di situazione totalmente nuova, originale, quando già nuova e originale era per noi la pandemia, e oggi sembra una passeggiata rispetto a quello che sta accadendo. Sto guardando una proiezione pubblicata sul Messaggero. Se scoppiasse una simulazione fatta da istituti qualificati per farlo, scoppiasse un inizio, un barlume di guerra nucleare, in 45 minuti morirebbero 85 milioni di persone. Questa è la portata, diciamo, della nube che incombe sulla nostra testa. E come lo raccontate questo ai vostri bambini? Su cui c'era già difficoltà di raccontare cosa fosse la pandemia, c'era difficoltà di raccontare tutta una serie di situazioni che sono mutate, che non tutto sarà come prima, che il potere d'acquisto della famiglia non sarà lo stesso di prima, che forse la vacanza non sarà quella di prima, che forse i giocattoli non saranno quelli di prima, che forse il tenore di vita non sarà quello di prima, che forse la casa riscaldata non sarà più quella di prima, almeno nella previsione. Beh, oggi questo vorrei. 800240024, nella giornata della donna, visto che questo è un compito, ahimè, non per scelta derivante da un nostro cammino evolutivo e di civilizzazione, ma per necessità che avranno soprattutto le madri in mano. Ecco, come racconterete ai vostri figli, come state raccontando ai vostri figli quello che sta succedendo? 800240024, Mauro Manca, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
La nostra amica Mauro Manca, ricordo, psicologa clinica, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Fra i suoi tantissimi libri cito l'ultimo, Leggimi nel pensiero, un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi Mondadori. Secondo te si sta cominciando a porre questo problema, Mauro, e una tua riflessione, visto che siamo in tema, su questo sfasamento rispetto alle donne, che oggi rappresentano il punctum più vivido della giornata della donna, e le donne che in realtà abbiamo accanto, che vediamo ogni giorno, che al momento guardano e devono in qualche maniera trasferire e raccontare qualcosa.
Ma sicuramente tutto questo ha un forte impatto a più livelli, da livello appunto sociale, individuale, familiare, sui bambini, sulle donne e su quello che poi può attivare. Poco fa ascoltavo quello che dicevi sulla prospettiva relativa a una potenziale guerra nucleare, come lo raccontiamo ai bambini. Prima di tutto, come lo raccontiamo a noi adulti, perché è importante anche capire come noi viviamo le cose e come noi le raccontiamo al nostro cervello, perché il nostro cervello risponde anche alle parole che utilizziamo, perché molto spesso le reazioni dei bambini sono le reazioni alla percezione anche in funzione di quello che poi sono le reazioni degli adulti, perché sono lo specchio dei bambini. C'è da fare una premessa però molto molto importante, che già la pandemia di per sé ha generato una serie di trasformazioni circa il modo in cui il nostro cervello vive la realtà, il nostro cervello interpreta la realtà. Significa che tutto quello che stiamo vivendo, e che in termini anche indiretti, quindi non solo diretti, è questo l'aspetto più importante, che l'esposizione anche diretta a quelle che possono essere questo tipo di immagini, di guerra, di disastri naturali, come spesso anche vediamo, di vari tipi di violenze, può attivare attraverso quindi rispetto anche all'esposizione diretta, può attivare una reazione traumatica, quindi anche dei cambiamenti nella vita sociale delle persone. Questo è importante da sottolineare, perché noi tutto questo lo trattiamo molto poco. Quando
quindi comunque, Maura, mi sembra di aver capito che qualcosa cambierà comunque, anche se finirà il momento di crisi, se, come ci auguriamo, rientrerà tutto quello che in questo momento sembra irreversibile. Non partiranno i 300 missili alla Russia, non moriranno milioni di persone. Comunque sia, una frattura sarà avvenuta e comunque andrà in qualche maniera o risanata o bisognerà provvedere.
Qualcosa cambierà e cambierà anche a lungo termine, non solo a breve termine. È ovvio che la maggior parte delle persone avranno questi sintomi che aumentano e che incrementano nei primi mesi, e poi c'è una sorta di estinzione della paura. Questo lo dimostra, per esempio, anche quando ci prendiamo uno spavento circoscritto, che abbiamo quella reazione di paura che poi nell'arco di poche ore va a estinguersi. Mentre se questa paura, adesso riprendiamo questo esempio che abbiamo vissuto tutti almeno una volta nella vita, se questa paura viene riattivata continuamente, anche solo dalle immagini e quindi dalle parole, perché attenzione, l'effetto anche delle parole che noi sentiamo ha un grande fattore attivante, per cui parole di guerra, parole di morte, parole di qualcosa che è vicino a noi, ricordiamoci che più è vicino, più fisicamente è vicino, più emotivamente è vicino a noi e quindi più emotivamente attivante. Tutto questo cosa fa? Crea una situazione di costante allarme e quindi di conseguenza lo percepiamo a livello corporeo come sensazioni, siamo fisicamente sotto stress e di conseguenza questa reazione continua può purtroppo in certe situazioni anche cronicizzarsi. E lo vediamo.
Ma per questo serviva, Maura, scusami, un esempio che desse questa sensazione in maniera immediata. È proprio la bambina che sotto le bombe canta la stessa canzoncina, poi una canzone che ha avuto non so quanti premi, una delle più note, la stessa canzone probabilmente tutte le sue coetanee avranno sentito cantare, cantato mille volte. E il cartone animato della principessa dei ghiacci in questo momento è il ponte attraverso cui passa tutto questo filone emotivo. Sentiamo Daniele da Biella. Daniele, buongiorno.
Buongiorno dottor Nicoletti, io ho visto il filmato, non mi ricordo più se ieri sera o questa mattina presto, e è una delle tante cose di questi giorni che mi hanno toccato. Io sono padre, come me ci sono padri, madri che l'hanno visto e mi hanno toccato, mi hanno fatto venire le lacrime, mi hanno toccato nel profondo, ma credo sia stata solo la punta dell'iceberg, perché in queste ultime due settimane credo di non aver mai ascoltato un'altra radio che non fosse una radio di informazione. Ho avuto come una repulsione verso quelli che normalmente sono momenti di svago, si è in auto, si ascolta la radio per distrarsi, e soprattutto mi sono trovato in alcuni frangenti, tipo una cena con amici, a dire: ma noi siamo qua in questo momento che stappiamo una bottiglia di vino e condividiamo del cibo e c'è gente che non ha più nulla, non ha più una casa, ci sono padri che non sanno come guardare in faccia i propri figli perché non hanno una risposta per tutto questo. Io credo che questa situazione sia veramente forte, no? E ci tocchi proprio nel profondo, nell'intimo, e sentiamo una forte impotenza, perché certo vorremmo ospitare delle persone a casa, vorremmo fare di più, vorremmo donare, e ci troviamo anche sprovveduti perché non siamo pronti, ci troviamo sprovvisti, scusi, di mezzi, perché non siamo pronti a una tragedia,
sì,
come questa. Non
è doppio il binario su cui ci si sta muovendo, e probabilmente nella migliore delle parti che ci compongono siamo tutti protesi verso cercare di dare una mano, certo, ospitare, aiutare, però alle spalle ci abbiamo comunque una responsabilità da cui non possiamo fuggire, è dare strumenti di elaborazione alle persone che sono più fragili di quello che sta, certo, accadendo. Ci fermiamo un istante per la borsa, a fra poco.
Alina, quanti anni hai? Chiedono i medici.
Mamma.
Alina ha 13 anni e una profonda ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra.
Alina,
Alina, dove sono i tuoi parenti? E lei? Mia mamma è lì sul lettino, mio fratello è morto.
Non preoccuparti.
Eccolo, Maxim, 6 anni, senza vita, coperto da un cartone, un'immagine straziante che trasmettiamo solo per pochi secondi per mostrare l'orrore di questa guerra. Cos'è successo? Stavamo scappando da Kiev, ci hanno sparato addosso, Maxim è stato colpito alla gola e non ce l'ha fatta. Piccoli come Maxim, ragazzini spesso senza nemmeno un nome, come i due uccisi ieri insieme alla madre da un colpo di mortaio a Irpin. La loro valigia è in mezzo alla strada, promessa mancata di una vita in pace che non vivranno.
Allora, 800 24 00 24, questo è con servizio Leonardo Zellino del TG2, bambini ucraini uccisi, feriti negli ospedali. Il tema è questo, come lo raccontate tutto questo? Ne parliamo il giorno in cui si ricordano le donne, e io ricordo Anna Riva e Anita Panizza che mi seguono da Milano, e Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, sui quali non è stato possibile intervenire in nessuna maniera, restano uomini. E in attesa di chiederlo a Mara Manca, voglio sentire qualche altra telefonata, poi ci aiuterà la nostra psicologa a capire bene come rispondere a questa domanda, come mediare quello che sta accadendo ai bambini, per cosa intendiamo per bambini, entrano anche gli adolescenti in questo novero sicuramente, figurati, sono i più fragili. Qualcuno che ci sta scrivendo dice: non va detto niente ai bambini, fa finta che non è niente, ma come fanno? I bambini vedono tutto, leggono tutto, capiscono tutto, come si fa a nasconderlo? Massimo La Teramo, buongiorno. Massimiliano, scusa, Massimiliano.
Sì, Massimiliano, buongiorno, buongiorno. E niente, io ho 3 figli piccoli praticamente, vengo già, come penso tutto il resto del mondo, da una pandemia dove già è stato difficile spiegare loro quello che stava succedendo, comunque sia tenerli in casa e a bada con tutte le restrizioni del caso, e adesso che siamo bombardati, mi passi il gioco di parole brutto, dai media con tutto quello che sta succedendo, purtroppo personalmente non riesco a spiegare l'orrore, ma l'unica cosa che mi sento di fare nei loro confronti è quella di non stravolgere la loro normalità nei limiti del possibile, ecco. Quindi portando avanti tutte quelle che sono le attività normali, fermo restando il
fatto, quindi in qualche maniera mascherando la drammaticità del momento,
mascherando nei limiti del possibile la drammaticità, anche se non si può fondamentalmente del tutto, perché comunque sia mio figlio torna a casa e mi dice che Putin è un criminale, che Putin ammazza la gente, quindi mi è difficile rispondere anche su quello. Sono domande secche da bambino che però ti lasciano capire quanto fondamentalmente possa rimanere loro il segno di queste cose, e che secondo me è un segno che si porteranno a vita, sia per quanto riguarda la pandemia che per quanto riguarda questa guerra, ecco.
Grazie. Cercare Massimiliano. Giuseppe, buongiorno.
Sì, buongiorno.
L'ascolto.
Sì, buongiorno. No, io ho telefonato un po' di impeto, perché guardi, io diciamo, adesso sono un po' adulto, non ho figli piccoli, però ho timore, ed è quello che volevo manifestare, che siamo noi, tra virgolette, o comunque voi, ecco, in questo caso, perché io ho una posizione un po' più conservatrice, a creare e a amplificare.
Ma voi mi definisce le categorie a cui apparteremo allora, noi, no, e chi siamo allora, noi, voi, chi siete voi.
Voi, ecco, allora, noi, io, popolo. Voi, diciamo, giornalisti.
No, io non sono il popolo, e cosa sono?
No, no, no.
Scusi, sono un cittadino italiano.
Sì, allora voi cittadini italiani che fate questo mestiere di raccontare gli eventi e di amplificarli. Allora io non sento il bisogno di raccontare, ma perché devo raccontare e devo coinvolgere delle
perché
persone?
Perché infatti non è il suo mestiere, è il mio mestiere raccontare le altre
bambini,
cose.
Scusi, dicevo, perché devo raccontare io ai bambini una cosa che loro, beh, se domandano bene, ma se non domandano, i bambini sono delle spugne, i bambini sentono quello che io vivo con ansia. Allora io vado a cena.
Forse le posso rispondere, Giuseppe, perché il nostro lavoro di mediatori non prevede, se non la minima attenzione per le categorie più fragili, la bambinizzazione di quello che facciamo, e quindi noi, nella necessità di raccontare con il maggior scrupolo possibile quello che sta accadendo nel mio campo, poi non è che io informi, le informazioni le fanno i colleghi che prima di me precedono col giornale radio. Io, diciamo, sono uno spazio in cui si cerca di riflettere su quello che è accaduto, dare strumenti per riflessione, ma è detto che quello che facciamo noi sia la mediazione giusta per persone che hanno ancora delle menti fragili e non attrezzate, e quindi un ruolo la famiglia deve avere di mediare ciò che è la mediazione generalizzata fatta per gli adulti, naturalmente, con tutte le attenzioni che ci sono naturalmente anche per i bambini, ma io non sto parlando dei bambini, parlo degli adulti. Proprio con gli adulti mi confronto su come ci si comporti con i bambini. Maura Manca.
Riprendo tutti gli interventi che sono stati fatti. Innanzitutto parto dall'inizio, che in dubbio tutto questo abbia toccato, riprendo le parole del primo ascoltatore, toccato che cosa significa? Significa che c'è una identificazione con le vittime, ed è lì che nasce anche il discorso legato ai sensi di colpa e all'impotenza. L'impotenza è una reazione di stress a quello che noi vediamo e a quello che noi percepiamo. Questo è molto importante da capire. E più vediamo, più si attiva questa reazione. Che ci sia comunque un effetto anche a livello psicofisico della massiccia copertura mediatica, alla quale si somma quella delle piattaforme digitali. Questo è indubbio, l'abbiamo detto all'inizio e lo continuiamo a dire. La cosa importante però da sottolineare è che comprendo a livello umano la paura del genitore di esporre ulteriormente i figli a questo tipo di condizioni, e quindi di pensare meglio non dire niente, e se non domandano bene, se domandano rispondiamo.
Sì, no. È come il discorso delle api, dei fiori, degli insetti, per non dire ai bambini che papà e mamma fanno cose. Alla fine poi ci arrivano magari in maniera brusca e diciamo non graduale. In questo momento dei bambini che vanno a scuola, che mediamente hanno tutti uno smartphone fra le mani, che mediamente parlano con i loro amici, che mediamente hanno televisore, mediamente si guardano intorno e percepiscono tutto. Non può la famiglia dire ma io mi astengo o cerco di fare in modo che sappiano meno. Mi spiega esattamente quale deve essere l'approccio reale e attivo, perché se da una parte diamo mamme con i bambini sotto le bombe, papà che abbracciano i figli, li mettono sul treno e partono con il mitra in mano, d'altra parte almeno lo sforzo minimo di metterci sopra un pochino di responsabilità e raccontare questo ai figli potremmo anche farlo.
Quello che è importante è capire che è impossibile nel mondo di oggi, un mondo tecnologico che è esposto H24, soprattutto in questo momento, a questo tipo di immagini, non affrontare questo tipo di discorso. E se non vengono affrontati in famiglia, tutto ciò di cui non si parla attiva ancora più paura e attiva ancora più, da un lato, curiosità e dall'altro anche un'attribuzione di significato negativo.
Quante anche volte, scusami, Maura, se ti interrompo, ma fra un po' le bambine come Amela se le troveranno sedute vicino nel banco, perché stanno arrivando a milioni, e capiterà che le nostre classi ospiteranno anche bambini ucraini che entreranno in classe, porteranno un'esperienza radicale, il cui padre starà combattendo, magari è morto, magari è ferito, la casa non c'è più, e sono legati proprio come la principessa di Frozen a una terra che non gli appartiene più e che è la terra del loro desiderio e del loro esodo. E questo come lo gestiremo? Con la scuola, figurati.
Cosa importante da capire è che il cervello dei bambini è diverso rispetto a quello di noi adulti, che è in via di sviluppo e quindi è più suscettibile, più condizionabile anche in termini di apprendimento. Detto questo, bisogna utilizzare delle parole che raccontano sicuramente quello che sta accadendo, anche perché il concetto di guerra i bambini ce l'hanno già, i bambini giocano anche tra di loro a fare la guerra, ci sono tanti giochi di questo tipo, il concetto di scontro ce l'hanno, lo conoscono, oltretutto poi vivono attaccati a videogiochi che parlano di questo. Però quando si parla di questi tipi di situazioni non bisogna utilizzare delle ulteriori parole che attivano allarme nel cervello. e che quindi aumentano, incrementano quello che è la paura, cioè parole come abbiamo usato prima, bombardamento, annientamento, uccisione, tutte queste altre cose, cioè parole costanti e continuative che li riportano dentro quelle immagini. Ma i bambini sono carichi di queste immagini, alle quali hanno bisogno di dare un significato, per cui se un genitore ha paura di parlare, i bambini non chiedono. Quindi bisogna far rispondere alle loro curiosità capendo prima di tutto quello che loro hanno filtrato. Cioè prima di dare risposte bisogna capire cosa loro hanno capito di questa guerra, cosa loro hanno in testa, che tipo di filtro hanno. E innanzi, perché poi bisogna lavorare su questo tipo di filtro.
Però vedi, l'ascoltatore ce l'ha detto, la banalizzazione poi di tutto è quello che vediamo la sera nei talk, dove gli stessi ospiti che parlavano di pandemia me oggi parlano di guerra. O c'è l'uomo nero cattivo, o ci sono, o viceversa, c'è quello che salva l'Occidente dalla sua dal suo degrado. E c'è una radicalizzazione manichea in cui poi c'è il bene e il male, il bene combatte con il male. Ma questa è sempre stata la vulgata più banalizzante, più semplificante di quello che sta accadendo. C'è un cattivo che in questo momento su cui si radicalizza tutta l'attenzione del mondo, di là dalla realtà che è molto vicina alla realtà, che comunque c'è stata una grossa aggressione. Ma secondo me non basta, perché richiamo l'uomo nero, richiamo lo spauracchio, richiamo ancora una volta una paura personificata, una mostrificazione. Forse bisognerebbe cercare di raccontargli in una maniera diversa, ma non ho gli strumenti per farlo. Vediamo se fra un istante ci aiuta Mauro Manca dopo le informazioni del traffico. È molto difficile dire, diamo racconti che in qualche maniera non feriscano. Vedo adesso le agenzie che è stato violato ancora una volta il cessate il fuoco, stanno bombardando il corridoio umanitario verso Mariupol, che dove passavano appunto aiuti umanitari, la gente sta evacuando, quindi stanno bombardando assolutamente popolazione civile. Mi fa notare Fabrizio Intonti che in questa missione non stanno chiamando donne, chiamano soltanto padri. È un segnale, poi magari vediamo se Mauro Manca mi aiuta a decifrarlo. Simone, provincia di Reggio Emilia.
Piace, sono un padre anch'io.
Mi spiace, la vita capita, o sei madre o sei padre.
No, niente, io davo la mia testimonianza, anch'io ho tre bambini, addirittura mia moglie è anche bielorussa, quindi ho metà bambini italiani, metà bielorussi, cioè doppia cittadinanza, e loro provi anche a non fargli fare una vita normale, però le sentono queste cose sia dall'Italia che anche da loro, quando chiamano i nonni a casa, quando purtroppo...
La vostra situazione familiare è già, diciamo, abbastanza particolare rispetto alla media, perché ne siete per metà della vostra famiglia toccati anche in linea proprio di parenti stretti.
No, no, e poi i nonni abitano anche in confine con l'Ucraina, nella zona di Goma, certo. Quindi...
Anche la Bielorussia in qualche maniera è coinvolta direttamente, mi sembra, no? Quindi non è che...
Sì, diciamo che politicamente coinvolte, i cittadini la pensano in maniera diversa, comunque va bene. È un altro discorso quello.
Comunque, i vostri figli quando vanno a scuola vi raccontano discorsi che fanno con i loro compagni? Loro sono quelli magari ne sanno più degli altri, avendoci la mamma bielorussa, probabilmente vengono visti dai loro compagni di classe come quelli che ne sanno di più, hanno più elementi, o non è così?
A scuola cercano, vedo che comunque no, non raccontano più di tanto, anche alla scuola le maestre si vede che cercano di tenere abbastanza, hanno 11 anni, cercano di tenere abbastanza la situazione. Poi i miei figli comunque parlano italiano, sono italiani alla fine, cioè certo, sono italiani, quindi più che altro è al di fuori della scuola. Perché si cioè? Vede, mia moglie per esempio si vede che non è italiana, che viene da là, quindi... qualsiasi negozio che entri, la solita domanda, ma allora là, la guerra come se fosse una spia mia moglie qua in Italia. Cioè...
Sì, questo è stato registrato da molti, che diciamo le persone che in qualche maniera vagamente sono identificate come persone che hanno radici nell'est, oggi vengono viste o con grande sospetto o con titubanza o con paura, sono sintomi di incultura che rimarrà sempre. Mi dispiace per sua moglie e spero questo non debba accadere in maniera generalizzata e non debba peggiorare questo fenomeno. Aureliano da Roma, buongiorno.
Buongiorno. Dunque, io condivido la mia esperienza con mia figlia di 8 anni e faccio di tutto per non sovraesporla all'informazione, non vedo i telegiornali e i miei approfondimenti li faccio dopo che lei va a dormire. Io vorrei enfatizzare il fatto che i bambini a 7, 6, 8 anni è lì che e addirittura entrano nel concetto della morte, che ancora non gli è tanto chiaro, e quindi addirittura dire che ci sono delle persone che uccidono altre persone mi sembra esagerato, inappropriato. La maestra ha riferito a scuola di cosa sta succedendo, lei non chiede, e la signora che è intervenuta precedentemente ha detto che dobbiamo capire anche che cosa loro capiscono prima di spiegare. Fino adesso non mi ha chiesto molto, ho visto che qualche volta se vedo internet magari sbircia un attimo e io sto attento di nuovo a non sovraesporla, però non mi sento in grado di comunicare a un bel nulla per adesso, perché una cosa è che quando avrà dei compagni a scuola che diranno l'anno scorso, 2 anni fa è successo questo e quello, una cosa è viverlo sul momento e magari vedere anche l'immagine.
Sì, ma la differenza, come diceva Mara Manca, è la ormai la contiguità territoriale. Di guerre ne abbiamo lambite tante, abbiamo partecipato come forze di pace, poi mettiamoci tutte le belle parole che vogliamo, ma era sempre qualcosa comunque che non ci toccava così direttamente. Adesso ho l'impressione come se io abito a Roma e accadesse in Toscana, ecco, più o meno la sensazione è quella, che è proprio tutto vicino, che ci riguarda di persone. Questo lo avvertono i bambini, assolutamente lo avvertono. Sento Patrizia velocemente, poi concludo con Mara Manca. Patrizia da Trieste, unica donna che ci ha chiamato.
Pronto, come se lo spiega? Sono una nonna,
che è l'unica
nonna.
Lei?
Sono una nonna che è arrivata a Trieste dalla Tosco-Romagna e tanti anni fa, nel 75. Ho assistito alla fine della Jugoslavia e abbiamo parlato di guerra sempre in casa, anche con i miei figli e adesso anche con i miei nipoti. Trovo che sia devastante e trovo che accogliere una mamma e un bambino in casa nostra sia l'unica cosa che possa insegnare qualcosa ai miei nipoti, qualcosa che non sia la violenza nelle città italiane, dei ragazzini ubriachi e sfatti, qualcosa che possa far vedere quanto sono fortunati loro, e non lo capiscono, e quanto sia utile fare un'amicizia con qualche bambino diverso da loro.
Mauro Manca, la testimonianza di questa nonna mi sembra esemplare, però dice invece che perdersi in chiacchiere, titubanze e cercare metodi e tirarsi sulle maniche e farli partecipare alla parte di supporto che comporta questo clima.
Un aspetto fondamentale è di fargli vedere anche quello che sono le reazioni a tutto questo per evitare la traumatizzazione. L'esposizione non la possiamo evitare. Un bambino che dice ucciso Putin, magari è un bambino che fino a prima ha ucciso 700.000 persone su un videogioco. Quindi il discorso dell'uccisione ce l'hanno già in testa.
Certo, è un'illusione, non hanno il concetto casi. Dell'uccisione, figurati se non ce l'hanno, certo.
Anche perché vita e morte fanno parte anche del cartone animato, cioè non è che certo. Non esistano, attenzione a tutto questo, nel non vedere, è forse più paura
di noi adulti, ma no, la cosa importante è farli vedere soprattutto ai più piccoli gli aspetti legati per esempio alla solidarietà. Reazione significa questo, fargli vedere che c'è anche un altro aspetto della guerra, che è quello del movimento, che è quello dell'aiutare, che è quello della via d'uscita. In questo senso non si crea la traumatizzazione. E molti bambini che non chiedono sono bambini che sanno che non possono chiedere e quindi chiedono magari a terzi, perché il bambino è curioso, ha bisogno di sapere. Ecco perché è importante non aver paura, ma fargli vedere tutto questo. Se li chiamiamo in prima linea anche i più piccoli e magari gli facciamo fare una piccola donazione, gli facciamo sentire utili, gli facciamo vedere che esiste un qualcosa e quindi non lo vivono come un'impotenza. Questo è quello che dobbiamo fare per evitare che loro poi si portino dietro questi segni a lungo termine.
Grazie Maura Manca, grazie a quelli che hanno partecipato e buona giornata alla donna. A domani.